Io ho scelto un tema molto limitato, anche perché il tempo è quello che è, il sacrificio all'interno della letteratura sapienziale di Israele, e poi ho scelto tre testi che mi parevano emblematici al riguardo. Ho visto dal programma che avete già fatto tre incontri, se non sbaglio, due incontri sul sacrificio, uno più di carattere filosofico, l'altro in realtà sul testo della Genesi relativo a Isacco. C'era in programma, come ho visto, un incontro un po' più specifico sul sacrificio vero e proprio nella fede ebraica, soprattutto alla luce del libro del Levitico, che è il testo base per quanto riguarda i sacrifici, ma mi pare che questo incontro sia saltato o posticipato, quindi lo farete. Presupponevo dunque che aveste già un'idea un po' più generale di quello che è il sacrificio nella Bibbia, ma una piccola premessa, perché a mio parere è importante capire di cosa si sta parlando. Allora, da un punto di vista antropologico e storico, il sacrificio, lo sapete, è un elemento tipico di molte religioni, è un'offerta rituale, spesso di un essere vivente, non sempre ma spesso, compiuta da un membro della comunità per ottenere i favori della divinità, per placarla o per soddisfarne una qualche necessità. Questo, se volete, una definizione globale di sacrificio. E tuttavia il sacrificio in Israele è molto diverso dai sacrifici dei popoli vicini. Ad esempio, manca completamente l'idea di un pasto della divinità, cioè il sacrificio si fa in qualche modo per dar da mangiare a Dio. C'è anche un testo della Bibbia che ironizza su questa idea, l'episodio che chiude il libro di Daniele, Daniele il drago, dove si prendono in giro i sacerdoti di Bel che danno da mangiare al loro Dio. E Daniele dimostra che è tutto un trucco, stanno mangiando i sacerdoti del Dio e non il Dio, no? E forse avete in mente un testo dei Salmi, di due Salmi contigui tra l'altro, per cui il tema ritorna in entrambi i Salmi, sono Salmi noti, il 50 e il 51, 51, pietà di me, o Dio. Per chi va in chiesa lo conoscono anche le panche questo, ma i salmi li avete in mente. Nel Salmo 50 si dice a un certo momento: se avessi fame non lo direi a te, mio è il mondo e quanto contiene, mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri, offri a Dio un sacrificio di lode. Come dire, il sacrificio non serve a far mangiare Dio, il testo è polemico. E tra l'altro il testo è antisacrificale, perché ti dice: offri a Dio un sacrificio di lode, quindi prega e quello è il tuo sacrificio. E nel Salmo 51 la stessa cosa, si legge a un certo punto: uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. Stesso discorso. Il vero sacrificio è l'offerta del proprio cuore contrito, però subito dopo si aggiunge: allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vitelli sopra il tuo altare. Come dire, il testo non è di per sé contro i sacrifici, ma contro una particolare idea di sacrifici, contro cioè l'idea che il sacrificio possa servire a smuovere la divinità e portarla dalla mia parte, perché io gli ho offerto qualcosa e lui mi dà il contraccambio. Quindi il testo è polemico, ma contro un certo modo di concepire il sacrificio. Spero che quando affronterete il libro del Levitico entrerete in tutto il linguaggio sacrificale ebraico, che è molto complesso, molto ricco. Devo dire anche molto difficile da capire nei suoi dettagli, a volte non si sa esattamente cosa facevano. Un esempio è quando il Levitico parla del rito di elevazione, di agitare la parte. È probabile che prendessero un pezzo dell'animale offerto in sacrificio e lo agitassero elevandolo verso Dio, però nessuno c'era e non esisteva la televisione, quindi boh, è un po' difficile sapere i dettagli di questa realtà. Quel che è certo, e finisco la premessa, è che il sacrificio della Torah è soprattutto indice di tre elementi che l'ebreo intende compiere quando fa un sacrificio. Prima di tutto è un dono, è un'offerta che sale a Dio in ringraziamento per i suoi doni. In ebraico il termine usato è olà, che significa qualcosa che sale, per chi sa l'ebraico con lo ain, è il principio che è esposto nella preghiera di David nel primo libro delle Cronache 29:14. Tutto è tuo e noi te lo restituiamo. Quindi c'è una prima idea di rendere a Dio quel che Dio mi ha donato. Poi una seconda idea, c'è anche un tipo di sacrificio che si chiama così, il sacrificio Shelamim, il sacrificio di comunione, ovvero il sacrificio è un tentativo di superare la distanza tra Dio e l'uomo ed entrare in comunione con Lui. Ecco perché in alcuni particolari tipi di sacrifici si mangia una parte dell'animale offerto, in alcuni no, quello che poi in greco si chiama l'olocausto, lì si brucia tutto. In altri invece una parte è offerta a Dio, cioè tecnicamente bruciata, e un'altra se la mangiano i sacerdoti e gli offerenti. È un tentativo attraverso la vittima di entrare in comunione con Dio. E poi c'è un terzo elemento che entra a far parte della teologia sacrificale, in altri tipi di sacrifici ancora, che è l'espiazione. Questo è connesso soprattutto con l'elemento del sangue. L'espiazione, cioè il perdono, non è un sacrificio, ma è ciò che si faceva nel giorno del Kippur, il capro espiatorio, anche se quello è un altro discorso, perché lì il capro non viene sacrificato, ma viene mandato nel deserto. Ma il sangue è anche il segno della richiesta di perdono. Quindi il sacrificio ha diversi valori, con tutto che, come ho fatto vedere dai testi del Salmo, l'intero Antico Testamento è polemico contro l'idea di un sacrificio che sia efficace di per sé stesso, ovvero un sacrificio inteso come atto magico, come spesso avveniva nei popoli circostanti. Faccio quello, dunque Dio fa quell'altro. Testi profetici se ne possono citare quanti se ne vuole, ma per citare quelli più famosi, l'inizio del libro di Isaia, al capitolo 1, «Che me ne importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore, sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso dei giovenchi, del sangue dei tori, degli agnelli, dei capri, io non lo gradisco, smettete di presentare offerte inutili, non posso sopportare delitto e solennità, purificatevi, lavate le vostre mani dal sangue». Anche questo testo non è contro il sacrificio in sé, ma contro l'idea che siccome ho offerto il sacrificio, la divinità deve fare quello che io le chiedo. C'è una dimensione etica che i profeti sottolineano più volte. E per finire coi profeti, un altro testo famoso, perché lo avete in mente in quanto poi il Nuovo Testamento lo riprende, Gesù lo riprende in realtà nel Nuovo Testamento, è il testo del profeta Osea, Osea 6,6, voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio e non gli olocausti. Altro testo particolarmente significativo. Bene, questo è lo sfondo su cui posso parlare del sacrificio nei testi sapienziali, giusto per avere un minimo di premessa generale sul sacrificio nella Bibbia ebraica. I libri sapienziali, voi sapete, altre volte sono venuto qui a parlare di Giobbe, di sicuro, anche di Coelet, mi pare, una volta, quindi li conoscete. Sono Proverbi, Giobbe, Coelet, Siracide e Sapienza, in ordine cronologico, con Siracide e Sapienza che non fanno parte della Bibbia ebraica, ma di quella greca dei 70. Non di meno sono testi sapienziali. Mi fermo soltanto sul Coelet e sul Libro della Sapienza. Giobbe parla una sola volta di sacrificio, in modo ironico tra l'altro. Alla fine del libro, vi ricordate, Dio interviene per dar ragione a Giobbe e torto agli amici e dice a Elifaz, all'amico, a uno dei tre amici di Giobbe: offri un sacrificio perché io non vi punisca per la vostra stoltezza. Giobbe pregherà per voi perché ha detto di me cose rette. Come dire, tutti quegli atti religiosi che hai fatto finora sono inutili perché aveva ragione Giobbe, che sacrifici non gli ha offerti. In realtà all'inizio del libro sì, ma poi dopo questo elemento viene perso. Ma il libro di Giobbe è molto particolare. Nel libro dei Proverbi e nel libro del Siracide siamo su una linea non lontana da quella dei profeti. Si parla poco dei sacrifici, molto poco, e quel poco dove appare la menzione del sacrificio è per dire che è meglio fare cose giuste piuttosto che fare tanti atti di culto. Un testo dei Proverbi, tra i pochissimi in cui è citato il culto nei Proverbi, i saggi e il culto non è che andassero poi molto d'accordo, erano sempre un po' riservati nei confronti del culto. Proverbi 15:8 dice: il sacrificio degli empi è abominio per il Signore, la supplica degli uomini retti gli è gradita. Notate che il testo non dice il sacrificio degli empi è un abominio per il Signore mentre il sacrificio dei giusti gli è gradito, no, la supplica dei giusti. Quindi gli empi fanno i sacrifici, i giusti pregano. È interessante anche questa dicotomia nel testo. I sacrifici non... cioè sì, va bene, lasciali fare nel Tempio, ma per chi ha scritto questo proverbio non erano così importanti. Il Siracide dedica appena un po' più d'attenzione ai sacrifici in un solo passo che va dal capitolo 34 al versetto 18 fino al capitolo 35 versetto 10, ma su questo non mi fermo perché siamo ancora sulla stessa linea di un sacrificio che richiede una dimensione etica. Leggo solo qualche passo. Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla. I doni dei malvagi non sono graditi. Quindi se tu fai un sacrificio, ma sei una carogna, un cattivo, un malvagio, quel sacrificio è una burla, una presa in giro di Dio. È forte, questo testo, come dire, se hai la coscienza cattiva, lascia perdere, non andare a offrire sacrifici, non ne vale la pena, stai prendendo in giro il Padre Eterno. E poi continua Bensira: sacrifica un figlio davanti al proprio padre, chi offre un sacrificio con i beni dei poveri. Cioè, se tu fai il sacrificio con quello che hai preso agli altri, è come uccidere un figlio davanti a suo padre. Quindi pensa bene a cosa offri, se sono soldi tuoi o se sono soldi rubati, in qualsiasi modo tu li abbia rubati. E uno dei modi per rubarli, dice Bensira, il pane dei bisognosi è vita dei poveri, toglierlo a loro è commettere un omicidio. Quindi se tu hai tolto il pane ai poveri, non solo non fai un sacrificio, stai uccidendo quella persona con l'aggravante che lo fai davanti a Dio. E poi continua Bensira: chi osserva la legge moltiplica le offerte, chi osserva i comandamenti offre un sacrificio di comunione. Quindi vuoi veramente fare un sacrificio? Osserva i comandamenti. E poi ancora: cosa gradita al Signore è astenersi dalla malvagità, sacrificio espiatorio è astenersi dall'ingiustizia. Vuoi espiare i tuoi peccati? Smettila di fare il male. Con tutto che Bensira non è contro il sacrificio a priori, perché subito dopo dice non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché questo è richiesto dalla legge. Quindi va bene fare un sacrificio, vai pure al Tempio, però con questo tipo di premesse. Ma qui siamo sulla stessa linea dei profeti, niente di nuovo rispetto ai profeti. Invece abbiamo qualche novità sul sacrificio nel libro del Coelet e nel libro della Sapienza. In un senso in chiave polemica, così come il Coelet fa sempre, provocando i suoi ascoltatori. e nell'altro testo in una chiave più religiosa, come vedremo nel libro della Sapienza. Nel foglio che vi ho dato ho messo anche un minimo di bibliografia per chi volesse approfondire su questo testo del Coelet. Ho un articolo un po' scientifico, non ve lo consiglio perché è tutta roba d'ebraico noiosa. E poi non si trova facilmente la rivista perché se guardate quel Rev Bib, la rivista biblica argentina, la rivista biblica dell'Argentina, quindi in Italia è un po' più difficile da trovarla, ma se qualcuno gli interessasse è in italiano l'articolo, il sacrificio degli stupidi. Bene, cosa dice il Coelet quando parla del sacrificio? Sono due testi, 1 e 4,17. 4,17 è il testo che apre una piccola sezione che arriva fino a 5,6, l'unica in cui Coelet parla del culto. È un testo che una persona devota legge con difficoltà, perché Coelet dice: al tempio, se proprio ci vuoi andare, intanto non ci andare, ma se proprio ci vuoi andare, sta attento. Non andare a fare sacrifici, l'unico motivo per cui si andava al tempio, tra l'altro, vacci per ascoltare, se preghi stai zitto, non sprecare parole e soprattutto non dar retta a visioni. Tutto è un soffio e tu temi Dio. Trasferito dall'oggi, preghiera corta, breve e silenziosa, niente sacrifici, al tempio con molta cautela. Ascolta tanto, sta zitto e soprattutto non andare dietro a visioni. Questo proprio dai molti sogni, molte idiozie e tante parole, dice il Coelho. Tu temi Dio, lascia perdere. I saggi sono molto molto realisti e sempre coi piedi in terra. Il passo sui sacrifici è particolarmente interessante. Scrive Coelho in 4,17: bada ai tuoi passi quando entri nella casa di Dio. E poi un testo difficile. Si potrebbe tradurre, come lo traducono la maggior parte delle Bibbie, avvicinati per ascoltare, piuttosto che per offrire un sacrificio di stupidi, i quali non sanno neppure di commettere il male. Oppure, come io penso anche sulla base del greco, vi risparmio le giustificazioni filologiche, perché la cosa diventerebbe assolutamente troppo tecnica. Io tradurrei: avvicinati per ascoltare, il sacrificio è un'offerta di stupidi, che rende il testo ancora più forte, perché diventa polemico in maniera piuttosto decisa. Immaginatelo in un contesto ebraico in cui il tempio è il cuore della fede di Israele, in cui si va al tempio per fare i sacrifici. E questo saggio dice: ma tazeba chesilim, il sacrificio è un'offerta di stupidi. Un dono fatto da stupidi. Quindi il testo è veramente, veramente forte. Il quadro è quello della cautela nel recarsi al tempio. Chissà l'ebraico, shmor ragleka, attento ai tuoi piedi, ai tuoi passi, quando vai nella casa di Dio. Meglio ascoltare piuttosto che i sacrifici. L'idea in realtà non è estranea alla Bibbia. L'idea è già contenuta in un testo del primo libro di Samuele, 1 Samuele 15-22, forse lo ricorderete, è un testo particolarmente difficile perché Saul viene colpito da Dio perché ha fatto un sacrificio. Perché? Perché Samuele gli aveva detto: guarda, faremo un sacrificio a Dio, però aspetta che torni io. E Samuele non torna. Aspetta un giorno, aspetta un altro, Samuele non torna. Allora Saul vede che il popolo se ne sta andando e dice: no, ascolta, facciamo questo sacrificio prima che venga Samuele. E quando arriva Samuele, Samuele condanna Saul e Saul dice: ma che ho fatto? No? E Samuele risponde che Dio preferisce l'ascolto piuttosto che i sacrifici. Il testo di 1 Samuele 15-22, per essere proprio precisi, dice: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici, come ubbidire la voce del Signore. Ecco, ubbidire è meglio del sacrificio, essere docili è meglio del grasso degli arieti. Di nuovo, il sacrificio va bene, ma ascoltare, ubbidire è meglio. Qui il Coelet gioca sul doppio senso del verbo shamà in ebraico, che significa ascoltare, ma anche la sfumatura di ubbidire. Dunque avvicinati per ascoltare, ma anche avvicinati per ubbidire. Letto così, il testo non è molto rivoluzionario, sembrerebbe semplicemente dire il Coelet, se vai al tempio, ubbidisci e ascolta, prima ancora che cercare i sacrifici. Questo è già all'interno del testo di Samuele. Però qui interviene il Coelet, quando al discorso dell'avvicinati per ascoltare aggiunge il sacrificio è un'offerta di stupidi, o se volete, piuttosto che offrire un sacrificio di stupidi. Resta il fatto che questa è l'unica volta in tutta la Bibbia in cui al termine sacrificio, tsevach, o al verbo tsabach, sacrificare, è connesso il termine stupido, kesil. Cretino, stupido, tonto, metteteci quello che voi volete, il senso è sempre quello. È un termine tipicamente sapienziale. Parentesi, per chi non l'avesse bene in mente, per i saggi, le vere figure problematiche non sono le persone cattive, i malvagi, in ebraico i reshaim, perché i malvagi ogni tanto magari si convertono, può anche succedere, qualche volta il malvagio diventa buono. E in ogni caso sai già come combattere il malvagio facendo il bene, vinci il male con il bene, ma contro gli stupidi non c'è difesa. Il libro dei Proverbi direbbe meglio incontrare un'orsa privata dei suoi cuccioli che uno stupido in preda alla stupidità. Gli stupidi fanno danni e neanche si accorgono di farli, perché sono stupidi. E nel nostro buonismo diciamo poverino, poverino un corno, è un cretino che sta facendo danni. Per la Bibbia su questo non ci sono grandi discussioni. E il libro dei Proverbi direbbe anche che se tu pestassi lo stupido nel mortaio col pestello, non staccheresti da lui la sua stupidità. Cioè, anche se lo batti nel muro, non ce la fai perché non capisce, gli manca la materia prima. A Firenze si direbbe un ce n'è mastato, se mi permettete il fiorentinismo, tanto si capisce. Bene, dunque è forte dire il sacrificio di stupidi, perché è la categoria peggiore. Finora, Proverbi, Siracide, i profeti parlano del sacrificio dei malvagi. Questo si può rimediare, il malvagio diventa buono e offre il suo sacrificio, ma lo stupido? Se poi prendiamo il testo nel senso che ho proposto, il sacrificio è un'offerta di stupidi, beh, allora non ci può essere un sacrificio positivo, perché è una stupidità in sé, per il Coelet. Questo dunque ci pone a una critica piuttosto radicale al concetto stesso di sacrificio. In nome di che cosa, però? In nome dell'ascolto. Vai al tempio per ascoltare. Ascoltare che cosa? O chi? Beh, chi è facile. Se vai nella casa di Dio per ascoltare, è chiaro che ascolti Dio. Il problema è cosa vuol dire concretamente ascoltare Dio, perché al tempio non si andava come si pensa noi per pregare. Ovvero, concetto molto cattolico, entri in chiesa, ti metti lì e preghi. La bella chiesa silenziosa, ti metti su una panca, ti metti in ginocchio, prendi il rosario, apri la Bibbia, cosa molto più rara, ma supponendo che esista un cattolico che entra in chiesa per aprire la Bibbia, è raro, ma comunque ti metti lì e preghi, no? O perlomeno ascolti, nel caso che tu vada a una liturgia, ascolti. Il tempio è un bailamme totale, il tempio è un posto dove la gente entra, esce, si offrono sacrifici a tutte le ore del giorno, è un mercato alla fine dal punto di vista non del contenuto ma di come si presentava il tempio. Pensate all'episodio di Gesù che caccia i mercanti del tempio. Nessuno va al tempio per mettersi lì un'angolina a pregare, e quando lo fa è talmente raro che Gesù lo indica nella parabola del pubblicano e del fariseo. Il fariseo, ah Signore, ti ringrazio, perché si faceva così al tempio. Quel poveretto che sta in un angolo è un'eccezione talmente notevole che Gesù lo deve, lo vedi quello là? Guarda, c'è uno che prega davvero. Otto, ma chi l'avrebbe mai detto, no? Perché non si faceva così. Dunque il Coelet è provocatorio. Se vai al tempio, ascolta, taci. E E nel versetto 2 dirà: siano poche le tue parole. E continua, in ebraico molti lo sanno, chi Elohim bashamaim ve'atta ba'aretz, perché Dio è nei cieli e tu sulla terra. Zitto al Tempio, ascolta. No? Anche se c'è almeno un episodio che ci ricorda che forse al Tempio qualcosa del genere ogni tanto accadeva. Forse ricordate il capitolo 8 di Neemia, che per noi cattolici è diventato familiare perché il Papa l'ha messo come apertura della lettera sulla Domenica della Parola 2 anni fa, è la liturgia che si svolge al Tempio, dove Neemia legge la legge per tutti i convenuti e la lettura dura parecchio. Forse il Qelet ha in mente questo tipo di ascolto, anche se le fonti a nostra disposizione non ci consentono di essere più precisi. L'ironia del Qelet diventa poi più feroce nella fine del versetto, quando sottolinea che gli stupidi sono stupidi anche perché neppure si accorgono che stanno commettendo il male. Sono talmente stupidi che non hanno neanche quel minimo di qualità morale per dire sto facendo il male. Non lo capiscono, non si rendono conto. Il Qelet ironizza sul loro comportamento. Ora, con chi ce l'ha dunque il Qelet? Ce l'ha contro quel tipo di culto che evidentemente si svolge nel Tempio, con il quale si pensava di poter in qualche modo smuovere Dio e portarlo dalla propria parte. Se tutto questo non viene preceduto dall'ascolto, dal silenzio, dal temere Dio, come dice Qelet alla fine di questo brano in 5-6, il sacrificio diventa semplicemente un atto molto stupido, un atto insensato, diventa una preghiera che non è preghiera. La pretesa dunque di smuovere la divinità. Anche in questo il Qelet non è l'unico a affermare cose simili. C'è un altro testo che vorrei citare, anche se non parla esattamente di sacrificio, ma di preghiera sì. È un testo anch'esso cosiddetto deuterocanonico, cioè appartenente alla Bibbia greca, all'interno del libro di Giuditta, quando la città di Betulia, che non esiste, è una finzione letteraria, Giuditta è un racconto parabolico, quando la città di Betulia è assediata dall'esercito di Oloferne e gli anziani dicono: beh, se fra una settimana non è successo niente, ci arrendiamo perché sennò qui moriamo tutti. E Giuditta risponde in 8:16: voi non potete pretendere di impegnare i piani del Signore Dio nostro, perché Dio non è un uomo come noi, che gli si possano fare minacce e pressioni come a un altro uomo. Quindi non funziona così con Dio. Non puoi porgli scadenze, non puoi chiedergli una controparte per quello che tu stai facendo. Loro stanno digiunando, offrendo sacrifici, pregando, non succede niente. E allora dicono: ci arrendiamo. E Giuditta dice: fermi tutti, non si tratta Dio così, non potete mettere scadenze o pressioni a Dio come se fosse un uomo. Questo dunque è il contesto nel quale comprendere questa frase del Qelet. Gli stupidi sono quelli che pretendono invece col loro sacrificio di ottenere qualcosa da Dio, e per questo sono stupidi e manco si accorgono che stanno facendo il male. C'è un altro passo in cui Qelet ritorna sul sacrificio e conferma quanto stiamo dicendo. È all'inizio del capitolo 9, dove Qelet scrive: tutto è uguale per tutti, c'è una sola sorte per il giusto e per il malvagio. Poi c'è un'aggiunta per il buono, ma probabilmente questa è una glossa. Per il puro e per l'impuro, per chi fa sacrifici e per chi non fa sacrifici, per il buono e per il peccatore, per chi giura e per chi teme di giurare. C'è una sola sorte per tutti. E qual è questa sorte? Se continuate a leggere il capitolo 9, si va ai morti. Dunque, non c'è differenza per il buono e per il cattivo, per il puro e per l'impuro, per chi fa sacrifici e non fa sacrifici, eccetera. Detto in soldoni, quando arrivò il Covid, e arrivò anche nel mio paesino, ma molto blandamente. Siccome il primo morto della provincia, giù di lì, e poi è rimasto anche l'unico, grazie a Dio, venne il TG3 a fare i soliti servizi da telegiornale di terza categoria, a intervistare tre o quattro persone così prese a caso per la strada. C'era una mia devotissima signora che, tutta presa di sacro zelo, appare in televisione: "Ah, io non ho paura del Covid perché io prego tanto, a me non tocca." "Gesù Signore," dissi, "questo ha capito tutto." Come dire, allora quello che è morto chi era? Un disgraziato peccatore, delinquente, assassino. Tra l'altro era un uomo malato di ictus, già da tempo malato a letto, cioè voglio dire, piove sul bagnato. Guardate le nostre idee, no? Siccome io sono puro, io sono, mi salvo, eh? Siccome io offro sacrifici, vado alla messa, detto nel nostro contesto, mica ci vado all'inferno. Siccome io dico il rosario, ancora di più, mi salvo. E Coelet direbbe: "Ragazzo, abbassa la cresta, muori esattamente come tutti gli altri. Non ci sono distinzioni, tutto è uguale per tutti. Provatemi il contrario, no?" Altrimenti cominciamo a dire: "I 50.000 e passa morti in Turchia e in Siria, chissà cosa aveva fatto di male loro." Quelli l'aveva fatta grossa davvero, ma erano musulmani, per cui già, capite, già era un aggravante, ma chissà cosa hanno fatto di terribile, no? Poi c'era anche tre o quattro cristiani nel mezzo, ma sai, il terremoto non si può fare la frittata senza rompere le uova. Quindi il problema è che ancora ragioniamo così, più o meno inconsciamente, no? E il Coelete dice: "No, fare sacrifici non mette al riparo." Il che significa, se li fai, non lo fai per quello. Deve essere un atto gratuito, perché altrimenti lo fai per ottenere qualcosa, e in quel caso sei uno stupido, mettendo insieme i due testi. Per Coelet non esiste un sacrificio dei saggi, esiste solo il sacrificio degli stupidi. Quindi per il Coelet è sottinteso che forse sarebbe meglio non farli proprio. Nello stesso brano di prima, dopo aver parlato dei sacrifici, Coelet parla dei voti e dice: "I voti, guarda, se proprio li vuoi fare, falli, ma poi mantienili, però è meglio non farli." Quindi sul culto il Coelet è molto molto riservato. Se proprio lo vuoi fare, almeno sii coerente. Altrimenti rientri non nella categoria dei cattivi, ma in quella dei cretini, che per i sapienziali è molto peggio, un sacrificio di stupidi. Tenete presente che troppo spesso il Coelet è stato accusato di essere un pessimista, di essere uno che vede la vita male, addirittura uno che vede Dio distante e lontano. Vi ricordate, forse qualcuno c'era, il Coelet non è così, è un uomo profondamente credente, molto realista, credente però in un Dio che non è quantificabile con i criteri umani. L'unica cosa che si può fare con Dio per il Coelet è temerlo, quindi rispettarlo. A maggior ragione non pretendere di tirarlo dalla propria parte semplicemente perché ho fatto un sacrificio. Potrei dire che c'è nel Coelet l'esigenza di una prassi religiosa critica e consapevole, una prassi saggia, non come quella di coloro che lui definisce stupidi e che tali sono, anche perché nella loro pretesa di ottenere il favore divino neppure si rendono conto che stanno agendo male. E così emerge l'importanza della connessione tra l'invito all'ascolto, ascolto di Dio della sua parola, e il temere Dio, che è un riconoscimento della consapevolezza del proprio limite umano e della propria dipendenza da Dio. Solo in quest'ottica, ascolto, riconoscimento del proprio limite, riconoscimento della grandezza di Dio, è possibile inserire ogni altra pratica religiosa. È evidente che in quest'ottica per il Coelet le pratiche come i sacrifici vengono molto relativizzate, se non addirittura eliminate, anche se il Coelet non arriva a dire questo. Questo per quanto riguarda il Coelet, che ripeto è un testo di rottura. Se ascoltate un ebreo osservante, vi dirà: "No, il Coelet difende la Torah, come del resto i cristiani osservanti cercavano di recuperare Coelet con una sorta di monaco trappista che diceva: ricordati, fratello, che devi morire, perché è un libro che scardina le nostre concezioni secolari su una certa visione di Dio molto tranquilla, l'una basata sulla legge, l'altra basata sulla vanità delle cose e sulla vita eterna. Il Coelet entra in un'altra direzione, ma questo ci porterebbe molto lontano. L'altro testo su cui mi voglio fermare, e poi con questo finiamo, è l'unico brano del Libro della Sapienza in cui si parla del sacrificio. Il Libro della Sapienza, giusto per avere un minimo di memoria rinfrescata, perché a volte uno si dimentica, non è che si può ricordare a memoria tutti i libri della Bibbia con la loro collocazione, è dal punto di vista cronologico l'ultimo libro dell'Antico Testamento, almeno nel canone della Chiesa Cattolica. È un libro scritto direttamente in greco ad Alessandria d'Egitto, probabilmente, anzi senza probabilmente, su questo io ci metterei la mano sul fuoco, sicuramente durante l'impero d'Ottaviano Augusto e probabilmente durante l'ultima fase dell'impero. Augusto, memorie di scuola, inizia a regnare tra il 31 e il 30 avanti Cristo, la battaglia di Azio, e muore nel 14 dopo Cristo, anziano per l'epoca, già ultra settantenne. In questo arco di tempo, ad Alessandria d'Egitto, quindi già con l'arrivo dei Romani, viene scritto il Libro della Sapienza, che dunque teoricamente, lo dico per i cristiani, potrebbe essere stato scritto che Gesù era già nato. Un giorno ho sognato di scrivere un romanzo in stile Dan Brown e fare un mucchio di quattrini, immaginare un romanzo di fantascienza, fantareligione, in cui Maria e Giuseppe vanno in Egitto con Gesù bambino, no? Avete presente Matteo 2, e chi ti incontrano là? L'autore del Libro della Sapienza. Ecco perché queste connessioni. Immaginate, l'autore del Libro della Sapienza ha conosciuto Maria. Tecnicamente è possibile, come cronologia potrebbe tornare. No? Siamo durante l'impero di Ottaviano. È un libro singolare, quello della Sapienza, perché è un libro profondamente ebraico. L'unico motivo per cui gli ebrei non l'hanno accolto è perché è stato scritto in greco, tenetelo presente, perché è un libro profondamente ebraico. Oggi qualche ebreo un po' più lungimirante dice: ah, ma sì, è vero, sì, certo, è ebraico, sì. Però è un libro che per la prima volta, forse è un caso unico nella Bibbia greca, inizia a confrontarsi con il mondo culturale ellenistico, quindi cerca di creare un ponte con la cultura alessandrina. Ricordo di passaggio che Alessandria all'epoca era il centro culturale per eccellenza di tutto il Mediterraneo. Non era più Atene il centro della cultura, ormai l'asse si era spostato ad Alessandria, dove c'erano quelle due grandissime istituzioni dell'antichità, che erano la biblioteca e il museo, dove il museo non è un museo, ma è l'università, detto nei nostri, il musaio, il luogo delle muse, detto nei nostri termini. No? Quindi è un centro culturale vivacissimo. Ed è qui che nasce questo libro, che è una rilettura di buona parte della Genesi e dell'Esodo in una chiave attualizzante, ovvero che cosa questi racconti antichi potevano dire a un ebreo di lingua greca che viveva in una città ellenistica come Alessandria. È un libro particolarmente interessante. Un'altra novità del libro, e qui veniamo al nostro testo, è che per la prima volta, con una grande chiarezza, si comincia a parlare nell'Antico Testamento di vita eterna. Non è in realtà il primo testo che ne parla. C'era già il secondo libro dei Maccabei, c'era il libro di Daniele al capitolo 12, qualche passo dell'Apocalisse di Isaia, che è un testo tardivo, Isaia 25 per esempio. Non c'è molto di più nell'Antico Testamento per quanto riguarda una fede esplicita nella vita oltre la morte, tant'è che ancora al tempo di Gesù, che poi più o meno è quel tempo lì, l'ebraismo era diviso tra farisei e sadducei, gli uni credevano nella vita eterna, gli altri invece no. E ancora Paolo si salva la testa mettendo gli uni contro gli altri, ricordate, sono in giudizio perché credo nella resurrezione, i farisei lo difendono, primo perché Paolo è un fariseo, secondo perché loro credevano nella resurrezione, mentre i sadducei invece no. Bisogna stare attenti perché noi a volte guardiamo all'ebraismo attuale dimenticandoci che l'ebraismo attuale è l'erede più del fariseismo che non di tante altre correnti dell'ebraismo del tempo, che era molto variegato. Non solo c'erano i sadducei, c'erano i saggi, c'erano gli enochici, c'erano i cumranici, c'erano gli zeloti, era un ebraismo con molte facce e un po' diverso da come è l'ebraismo attuale, che ha preso più un'altra eredità. Ma questo è un altro discorso. Nei primi capitoli del libro si parla della vita oltre la morte. Soprattutto nel capitolo 3 e nel capitolo 4, da una parte la morte dei giusti, dall'altra la morte degli empi. In greco i dikaioi, i giusti, e gli asebeis, gli empi nel senso etimologico, non pii, non religiosi, cioè non credenti, diremmo noi oggi. La vita dei giusti è una vita nelle mani di Dio. Il testo del capitolo 3 inizia: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, e poi continua: nessun tormento li toccherà. Attenzione ai pronomi. Le anime, in greco psychai, è femminile. Nessun tormento li toccherà è maschile, autus in greco. Dunque, chi sopravvive non è l'anima, ma è la persona del giusto. Anima è da intendersi in senso ebraico, non in senso greco. Questo non è Platone sull'immortalità dell'anima. Quindi il testo non sta parlando dell'anima immortale, sta parlando della persona che va oltre la morte, cioè detto in termini biblici della resurrezione. La fede biblica è fede nella resurrezione, non nell'immortalità dell'anima in senso greco, ma questo già lo sapete. E parlando ancora dei giusti, si introduce al versetto 4 un altro termine, il termine atanasia, che in Platone è sempre legato all'anima, l'immortalità dell'anima, ma il libro della Sapienza non lo lega all'anima, lo lega alla persona dei giusti, proprio per non dar l'idea di parlare da platonico. E in questo contesto si introduce l'idea del sacrificio. Ma guardate in che modo. Questa è una grossa novità. E benché agli occhi degli uomini, i giusti, soggetto dell'intero brano, siano stati puniti, la loro speranza era piena di immortalità. Per una piccola correzione riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha messi alla prova e li ha trovati degni di sé. Li ha verificati come oro nel crogiolo e li ha accolti come un sacrificio completo. Ora, chi sono i giusti di questo testo? Sono i giusti di cui ha parlato l'intero capitolo 2. Nel capitolo 2 della Sapienza, l'autore presenta gli empi con le loro stesse parole, un discorso che fanno gli empi. Gli empi sono ebrei, potremmo definirli ebrei apostati, ebrei che si sono allontanati dalla legge mosaica e hanno seguito le parti peggiori del mondo greco di allora. Al capitolo 2 la prima cosa che questi empi dicono: la vita non ha alcun senso, la morte è la fine di tutto, l'uomo è un'ombra che passa. Quindi, punto primo, la morte è fine di tutto, dopo la morte non c'è più nulla. Punto secondo, godiamoci la vita senza freni, come fossimo ancora giovani, perché dopo la morte porta via tutto. Quante bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del diman non v'è certezza, per citare un fiorentino. E quindi, se volete un recanatese, godi ragazzo mio stato soave, stagion lieta e cotesta, e che il dimani anco tardi a venir non ti sia grave. Questo è Leopardi. Quindi goditi la vita perché dopo non hai altro che la morte. Però Per godersi la vita, c'è un piccolo problema, bisogna eliminare tutte quelle persone che ci impediscono di farlo, i deboli che sono inutili. Nel linguaggio della sapienza l'orfano e la vedova, oggi diremo gli scarti nel linguaggio di Papa Francesco. Che ce frega a noi di questi che migrano di qua e di là? Se muoiono, pazienza, una vera avvenire, no? Peggio per loro. Che ci importa di quelli che hanno fame? Anzi, eliminiamoli perché così sa più da mangiare noi. La debolezza, dice il capitolo 2, è inutile, dunque eliminiamo il giusto, condanniamolo a una morte infame, perché se Dio è suo padre lo assisterà, il giusto ha detto sono figlio di Dio, lo liberi Dio se è suo amico. L'eco di queste parole arriva diretto nei Vangeli, sono le cose che dice la folla sotto la croce di Gesù, badate bene. Il Vangelo ha colto molto bene che in Gesù viene raccolta tutta questa sofferenza ingiusta che il giusto subisce a causa degli empi. Dunque i giusti sono i giusti che muoiono perché gli empi li uccidono. Il capitolo 2 dice al versetto 10 «Spadroneggiamo sul giusto che è povero, nessun riguardo per la canizia del vecchio». Uccidiamo vedove e orfani perché la debolezza è inutile. Sia la nostra forza regola della giustizia. Questa è una citazione all'incontrario di Platone, che mi pare nel Gorgia, attraverso Socrate, critica coloro che dicono che la forza è regola della giustizia. No, la giustizia non si regola sulla forza, perché altrimenti diventa arbitrio, no? Questo è Platone ripreso dal Libro della Sapienza, che lo mette in bocca agli empi. Ora, questi giusti, morti prematuramente e morti per morte violenta, sono pieni di immortalità, la loro speranza è piena di immortalità, dunque Dio li ha destinati alla vita. E la loro sofferenza, dice il testo, è una piccola correzione. Questa è un'idea che ritorna in un contesto di persecuzione. Per la prima volta l'idea appare nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 6, forse ricorderete l'episodio di 2 Maccabei 7 perché è abbastanza famoso, è il martirio di 7 fratelli che vengono torturati uno dopo l'altro dal cattivissimo Antioco IV davanti alla loro mamma e poi alla fine viene uccisa anche la mamma. E prima di raccontare questo episodio terribile, truculento anche, l'autore di 2 Maccabei scrive a un certo punto: «Io prego coloro che avranno in mano questo libro di non turbarsi per queste disgrazie e di considerare che i castighi non vengono per la distruzione, ma per la correzione del nostro popolo». Come dire, non vi turbate, perché sì, è vero, questi soffrono, ma non è una punizione. Non è una punizione. Piccola correzione, direbbe il Libro della Sapienza, si potrebbe discutere sul piccola nel caso dei 7 fratelli, ma il testo è teologico lì, bisogna anche vedere se poi davvero un fatto del genere è avvenuto in quei termini, ma questo è un altro capitolo. La cosa però importante è che questi giusti, dice il Libro della Sapienza, sono accolti da Dio come un sacrificio completo. Il linguaggio qui è sacrificale. Il verbo, qui in greco prosdecomai, accogliere, è quello che la Bibbia greca usa per l'accoglienza dei sacrifici da parte di Dio. Dunque il linguaggio è volutamente sacrificale. Ma chi è l'oggetto del sacrificio? Non è un animale, non è un toro, un agnello, un'offerta vegetale, è la persona stessa del giusto. Ovvero, l'idea qui è rivoluzionaria, il giusto che muore diventa il sacrificio offerto a Dio. Quindi la sua morte non è inutile, in altre parole. Quella morte che sembrava tragica, assolutamente ingiusta, è una morte che acquista un valore diverso, è qualcosa che Dio gradisce, è una sorta di atto di culto. Questo è il preludio a ciò che troverete nel Nuovo Testamento, alla teologia di Paolo. Paolo usa diverse volte un linguaggio sacrificale, ma lo fa in chiave antisacrificale e lo applica alla vita del cristiano. Un testo famoso che vi anticipo è l'inizio del capitolo 12 della lettera ai Romani. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto, che Paolo chiama logiché, il vostro culto razionale, si potrebbe tradurre, il vostro culto fatto secondo logica. Qual è il culto vero? Voi stessi offerti in sacrificio a Dio. Dietro c'è già il libro della Sapienza, che vede la morte del giusto, morte ingiusta, violenta, non evitabile perché l'empio ti sta ammazzando fisicamente, come un sacrificio completo. È un'idea che avrà molto sviluppo nella vita cristiana, nella vita del cristianesimo. Il primo testo cristiano che parla di un martirio, non so se lo sapete, è il martirio di Policarpo, Policarpo, maestro di Ignazio, vescovo di Antiochia, uno dei primissimi, delle primissime figure del primo cristianesimo. Lettere di Ignazio sono del 114-117, cito un po' a memoria, Policarpo è ancora un po' prima. Secondo la tradizione, Policarpo sarebbe stato discepolo dell'Evangelista Giovanni, quindi siamo proprio lì, nei primi anni del cristianesimo. Il suo martirio è descritto come un sacrificio, con i termini del sacrificio dell'Antico Testamento, solo che è lui che viene bruciato sul rogo. Ma quella morte diventa qualcosa di diverso. I cristiani cominciano a intuire che, per quanto tragica sia la morte, non è una morte inutile. Assume una sfumatura religiosa, e questo già nel testo di Sapienza 3, 4, 6. Bene.
Proprio questi ultimi accenni ci fanno venire in mente la morte di Gesù.
Facciamo un po' di raccolta di idee, poi vediamo, mi muovo un po' tra quello che avete chiesto.
Io vorrei andare alla pagina di Elia e lo scontro fra Elia e i sacerdoti di Baal, dove è descritto il sacrificio con gli animali tagliati in due, eccetera, che i sacerdoti di Baal pregano per un giorno intero, non succede niente. Dopodiché Elia prega il Dio degli ebrei e arriva il fuoco e il sacrificio è accettato. E poi Elia taglia la testa, adesso non mi ricordo la cifra esatta, ma una cifra ben consistente. Ed Elia non è una figura poco importante, mi ha sempre colpito quel racconto. Dopo un altro discorso come la sicurezza che chi prega, eccetera. Io appartengo a una generazione dove ci hanno insegnato che se facevi i primi venerdì del mese confessandoti, comunicandoti, eccetera, eri certo che succedeva qualcosa che non ti avrebbe permesso di morire in peccato. Forse adesso non si insegna più questo, spero. Poi un altro discorso, il discorso del termine giusto per gli ebrei era un discorso un po' diverso dal persona giusta, intendiamo noi una persona giusta, perché intendiamo una persona che non fa ingiustizie. Invece il giusto ebraico è colui che rispetta tutte le regole, soprattutto quelle della purità del cibo.
Lei ha detto che l'ebraismo moderno ha preso molto dal farisaismo, però una cosa che non riesco a spiegare è che mai l'ebraismo moderno non ha mai dogmatizzato l'aldilà. Cioè l'ebraismo moderno continua a mantenere un silenzio sulla vita dopo la morte. E così che mi chiedo, non potrebbe essere questo proprio per distaccarsi dal cristianesimo? Cioè io penso che l'ebraismo abbia vissuto come un trauma quello che all'interno proprio dell'ebraismo sia nata una religione, il cristianesimo, che per l'ebraismo è molto difficile, insomma, non dico da confrontarsi, ma da accettare. Per cui mi chiedevo questo: come mai l'ebraismo moderno, pur nascendo dal farisaismo, ha rifiutato la vita eterna?
Parto dall'osservazione finale della signora, che metteva in luce la complessità dei temi biblici. Pienamente d'accordo. Noi tendiamo a semplificare, ma questi testi hanno tanti risvolti che vanno tenuti ben presente. Sul discorso della morte di Gesù farete un incontro, perché ho visto che in programma c'è proprio il tema del sacrificio nel Nuovo Testamento, quindi io direi abbiamo la pazienza di aspettare quell'incontro, perché dovrei fare ulteriori premesse, dovrei tra l'altro ricordare come noi ci portiamo dietro da troppo tempo un'idea errata del sacrificio di Gesù, ovvero Gesù viene sacrificato al posto nostro perché Dio aveva bisogno di una vittima per soddisfare le sue esigenze di giustizia. Questa è un'idea secolare, che è tragica tra l'altro nelle sue conseguenze, quella da vecchio predicatore, perché voi, è morto per colpa vostra, ma vi risparmio le battute. Vi consiglio su questo, per capire bene il vero senso del termine sacrificio applicato alla morte di Gesù, ma lo vedrete perché la lettera agli ebrei lo usa continuamente, per cui l'idea è biblica, consiglio un libro straordinario scritto diversi anni fa da uno dei più grandi teologi italiani, che è ancora vivo, grazie a Dio, che è Severino Dianic. Severino Dianic lo conoscete di fama, è di origine istriana, è uno dei profughi dell'epoca di Tito, poi è sempre stato a Pisa, adesso ha 88 anni, l'ho visto due settimane fa, e scrisse alcuni anni fa Il Messia sconfitto, è un libro che è stato ripubblicato anche di recente, per cui si trova anche in commercio. È un libro non scientifico, ma divulgativo, si legge molto bene e smonta questa idea tradizionale del sacrificio fatto come sostituzione vicaria, che, detto senza polemica, basta sentire due o tre radio cattoliche, ve lo rivolgono continuamente. Ora che siamo in Quaresima lo risentite di nuovo, no? Ma è un'idea non biblica per nulla, e oltretutto con dei risvolti dogmatici e pastorali terribili, no? Dio ha bisogno della morte del figlio perché altrimenti non perdona l'umanità, cioè Dio perdona tutto ma poi arriva lì e ammazza il figlio, no? È un'idea che parte da premesse teologiche completamente fasulle, legate all'idea del sacrificio come se Gesù facesse un sacrificio in stile antico testamentario, mentre invece è tutt'altra cosa, ma bisogna proprio cambiare categorie, ma questo spero che lo farete quando parlerete della lettera agli ebrei. E lascio da parte l'episodio del sacrificio di Baal, perché ci fa entrare in una serie di dettagli anche belli, perché è un episodio che facevo sempre agli studenti del primo anno della teologia, quando si faceva il deuteronomista e i libri storici, ma ci porta lontano. Mentre è interessante la questione relativa all'ebraismo, io non direi l'ebraismo moderno, direi l'ebraismo attuale, perché l'ebraismo attuale è quello che è erede dell'ebraismo dopo la distruzione del Tempio, quindi moderno no, è l'ebraismo degli ultimi 2000 anni, diciamo così. La distruzione del Tempio fa sì che le varie correnti del tempo di Gesù vanno piano piano a sparire o confluiscono tutte in un unico ebraismo. Non ci sono più sadducei, non ci sono più gli enochici, non ci sono più i cumranici, gli zeloti vengono travolti dalla storia, i saggi vengono inglobati all'interno del discorso sulla Torah, questo già un pochino si vede in Ben Sira. L'ebraismo acquista un volto più uniforme. Se volete avere un'idea di com'era l'ebraismo prima, ai tempi di Cristo, dovreste leggere un libro di un autore fiorentino che però da 30 anni insegna negli Stati Uniti, e anche lui famoso, Gabriele Boccaccini, è molto famoso, lui vive a Ann Arbor nel Michigan, insegna lì, adesso è in pensione, all'università di Ann Arbor, e ha scritto un libro tradotto anche in italiano, I giudaismi del secondo tempio. È un libro interessante perché smonta questi luoghi comuni sul giudaismo. Oggi sì, il giudaismo, cioè quello di cui parliamo se viene qui un ebreo italiano di qualunque tipo, ma al tempo di Cristo la situazione era molto diversa sul piano storico, questo è un dato di fatto. Oggi il giudaismo è tutto centrato sulla Torah, ma prima non era così, Coelet con la Torah non va d'accordo. Io ricordo quando anni fa mi chiamarono a Milano, all'Università di Milano c'è un centro di studi giudaici che si chiama il centro Goren Goldstein, il nome ti dice che il finanziatore è un ebreo americano pieno di dollari. Era un convegno sul Coelet, erano tutti ebrei a questo convegno, c'era ancora vivo il rabbino Laras, c'erano due soli cristiani, io e Daniele Garrone, che è il mio collega della facoltà valdese, lo dovreste conoscere, eravamo gli unici due cristiani. E io dissi, beh, Coelet con la Torah, no, delitto di lesa maestà, ci fu una sollevazione di scudi, come? Tra l'altro era anche in inglese, per cui era anche tutto più complicato. E alla fine mi venne un'idea per salvarmi, e dissi, beh, Coelet è una risposta ebraica a una domanda greca. Ah sì, questo è vero, grazie, grazie, mi sono salvato. Ora, questo per contestualizzare, l'ebraismo non è dogmatico per nulla, quindi non ci sono dogmi ebraici. In questo gli ebrei hanno un lato molto diverso da quello di noi cristiani, in particolare noi cattolici, non c'è il catechismo dell'ebreo osservante come noi abbiamo il catechismo della Chiesa Cattolica, c'è il Talmud, ma il Talmud non è un dogma, è una discussione tra dotti. Rabbi tale dice, mentre Rabbi tal'altro dice, a volte la stessa opinione viene rivoltata due o tre volte nella stessa pagina del Talmud, quindi non è possibile parlare di un dogma come lo concepiamo noi, no? Noi cristiani in genere, perché se io parlo dell'incarnazione di Cristo, da Calcedonia in poi, tutti i cristiani, protestanti o cattolici, ortodossi, sono d'accordo sul parlare delle due nature in Cristo. Sono cose su cui da 15 secoli non si ritorna sopra. L'ebraismo invece discute, no? È famoso l'episodio dei discepoli di Hillel e Shammai, due grandi rabbini dei tempi di Cristo, no? Che discutevano di una questione sulla Torah, e allora gli uni dicono: se le cose stanno come dice Rabbi Hillel, tutte le pareti della casa si pieghino verso destra, la casa allora i discepoli di Shammai: no, se le cose stanno come dice il nostro Rabbi, la casa si pieghi verso sinistra, la casa. E per un quarto d'ora la casa si muove come un terremoto di scala Richter 0.9 qualcosa, no? Alla fine questi non ne possono più, perché la casa sta tremando da ormai troppo tempo, si sente quella che nel Talmud si chiama la Bat Kol, la voce dal cielo, la figlia della voce, cioè la voce divina, che dice: sono vere entrambe le parole, perché dice il Salmo 65, una cosa ha detto Dio, due ne ho udite, e la casa si raddrizza. Come dire, hanno ragione entrambi, no? Dicono il contrario, ma hanno ragione tutti e due. È un modo diverso di vedere le cose. Quando stai dentro la Torah, torna sempre tutto, no? Per l'ebreo. Noi siamo molto più dogmatici, questo abbiamo un altro approccio. Sulla vita oltre la morte, è vero, l'ebraismo ha una visione larga, ovvero c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, anche se la tendenza è quella della resurrezione, perché in questo hanno preso dai farisei. Non ho studiato abbastanza la questione, ma posso pensare che sia anche un po' vero che la resurrezione è stata meno accentuata perché il cardine del cristianesimo. Allora sai, diventa un po'... entri un po' in conflitto con te stesso dopo. In fondo è l'argomento di Paolo di fronte al tribunale giudaico: sono qui perché credo nella resurrezione dei morti. Paolo è astuto, non quella di Cristo, quella dei morti. Allora l'assemblea si divide, no? Un po' come la figura del Messia. Gli ebrei attendono il Messia? Sì, ma anche no, perché ci sono visioni del Messia in modo collettivo. il Messia è lo stesso popolo di Israele, per qualcun altro è una figura reale. Non c'è un dogma ebraico che dice c'è la persona del Messia. A Qumran erano due, per esempio, il Messia sacerdotale e il Messia legale, il Messia di Aronne e il Messia di Davide. La visione del Messia è larga nell'ebraismo. Siamo noi che diciamo il Messia è Gesù, no? Il discorso è molto diverso. Ricordo quando intervistarono non tanto tempo fa Rabbi Segni, il rabbino capo di Roma, che gli chiesero, allora gli fecero la domanda diretta, ma Gesù è il Messia oppure no? Gesù non è il Messia. Ma allora è un falso Messia, Gesù non è il Messia. E non usciva da lì. Si vede che questo è un punto dolente nei rapporti cristiani ebraici, no? Perché se dici che è il Messia, allora sei costretto ad accoglierlo con tutto quel che segue. Se neghi che è il Messia, però dici che è un falso Messia, cosa vuol dire? Che allora i cristiani sono una banda di eretici, però non lo vuoi dire. Quindi siamo in questa situazione non facilissima per il dialogo.
Ho un altro punto. Solo una cosa breve. L'aspetto rituale è essenziale al sacrificio? Cioè ci può essere un sacrificio non rituale?
No, allora, se parliamo del sacrificio nel senso dell'uccisione di una vittima, cioè il sacrificio in senso proprio stretto, o l'offerta di qualcosa, perché c'è anche il sacrificio vegetale, che in genere è una schiacciata con l'olio nella Bibbia, in genere è quello. Fior di farina cotto nell'olio sulla pietra, quindi sì, una schiacciata all'olio sulla pietra. Se parli di questo, questo deve essere fatto secondo un rituale molto preciso. Il libro del Levitico ti dice tutti i punti esatti che devi fare, i passi che devi compiere, le parti dell'animale che non possono essere offerte in sacrificio, i tipi d'animale che non possono essere offerti in sacrificio. Tra l'altro è significativo che possono essere offerti in sacrificio per gli ebrei solo animali domestici, perché il sacrificio è roba tua, non è roba d'altri. L'animale domestico è tua proprietà. Una gazzella o un cinghiale è un animale selvatico, non appartiene a nessuno, è già di Dio, quindi non glielo puoi offrire, devi offrire del tuo, quindi deve essere un animale domestico per forza e deve essere tutto fatto secondo una certa ritualità. Questo certamente è importante. Io ho parlato dell'aspetto critico nei confronti dei sacrifici, ma ho fatto anche una premessa, ho detto guardate, ci sarebbe prima da dire la descrizione dei sacrifici nel libro del Levitico con tutti i rituali ad essi connessi. Per un sacerdote ebreo addirittura il vestito con cui mi vesto, se mi vesto in un modo posso fare il sacrificio, se non ho un abito di lino non lo posso fare. Ma questo, pensate, vale per tutte le fedi religiose, anche per il cristianesimo, in tutte le chiese, anche in quelle protestanti. Ogni culto ha la sua ritualità, ma perché è umano, fa parte della vita umana, non, altrimenti non c'è più neanche il culto, diventa un gesto che è privo di significato perché gli do il significato che in quel momento mi sembra di dare. Il culto prevede una ritualità. Il problema dei profeti è che se ti fermi alla ritualità il culto non serve a niente. Ma questo non vuol dire che il culto non la preveda, la critica avviene proprio perché la prevede.
Quindi possiamo dire che c'è uno spostamento dall'atto cultuale all'azione morale, perché l'obbedienza a Dio, la preghiera, eccetera, eccetera.
Nei profeti, nei saggi, sì, certamente.
Noi abbiamo iniziato questo ciclo con una relazione sulla famosa ipotesi di Girard, ecco, sul sacrificio. Io leggendo qui le citazioni di Sapienza mi è venuta in mente, ecco, l'ipotesi di Girard e soprattutto il suo cenno al fatto che la morte dell'innocente non è capita dalla folla. Mi riferisco sempre al capitolo 4 e al versetto 16. Allora, vediamo se è giusto o no. 17. Le folle vedranno la fine del saggio, ma non capiranno ciò che Dio ha deciso a suo riguardo, né in vista di che cosa il Signore l'ha posto a sicuro. Vedranno e disprezzeranno, ma il Signore li deriderà. Io trovo molto profonda questo quadro in cui si demitizza un po' la forma sacrificale classica che è stata descritta prima, cioè gli empi che tolgono di mezzo i giusti perché sono un intralcio, ovviamente, e naturalmente però lo fanno senza che questo appaia una violenza da parte loro, perché la folla non capisce, la folla non si rende conto, quindi c'è una menzogna vincente dei giusti, degli empi, in questa vicenda. Di fatto non appare chiaro come questi ingiusti ci rimettano, perché sopravvivono, diventano vecchi, eccetera. Ecco, non so se si voglia qui evidenziare che ribadire che queste forme sacrificali e questa persecuzione del giusto siano ingiustificabili e siano veramente delle violenze contro le vittime innocenti. Quel riferimento finale poi che si fa al sacrificio, queste sono sacrificio a Dio. Chi è che le sacrifica? Sono sacrificate dagli ingiusti, dagli empi? Perché mi sembra un po' strana questa parola, ecco, del fatto che Dio li colga come sacrificio. Sacrificati da chi? Sono sacrificati dagli ingiusti, quindi è un sacrificio abominevole, non è un fatto positivo. Come può essere accolto favorevolmente questo sacrificio, se è accolto favorevolmente? Mi sembra un po' difficile capirlo.
Ora dovrei ritornare indietro in quello che ho tentato di spiegare, ma le cose non stanno così, perché ciò che fanno gli empi non è un sacrificio, è un omicidio. Gli empi non fanno nessun sacrificio, gli empi ammazzano il giusto per pura violenza e per puro egoismo. Quindi ciò che gli empi fanno si chiama in italiano assassinio, punto. La morte dei giusti in questo modo per Dio è come se fosse un sacrificio, ovvero nessuno li sacrifica, sono morti ammazzati dagli empi, ma quella morte accolta da Dio come se fosse un sacrificio. È un testo dunque antisacrificale, come dire, se vuoi essere accolto da Dio non c'è bisogno che tu offra un sacrificio nel Tempio. La morte del martire è quella un sacrificio. Il martire muore ma Dio lo accoglie. Nessuno lo sacrifica, è stato ammazzato. Quello che si chiedeva lei, chi lo sacrifica? Nessuno, è morto, l'hanno ammazzato, ma quella morte è presa da Dio. Il testo è chiaro, li ha accolti come un sacrificio completo. Dunque sono stati uccisi. Gli empi li hanno ammazzati, ma Dio li ha accolti come fossero un sacrificio, come accoglierebbe un sacrificio fatto nel Tempio. sottinteso di quel sacrificio non c'è più bisogno. È la morte del giusto che è gradita a Dio, non il sacrificio fatto nel tempio. È un modo per dire: tu puoi ammazzare tutti i giusti che vuoi, ma Dio li raccoglie uno per uno e li considera come se fossero stati offerti a Lui. Gli empi non vogliono minimamente fare questo, per loro Dio non esiste, quindi il problema del sacrificio non si pone.
E la questione della folla?
La folla non capisce. La folla è semplicemente un elemento scenico, come nella croce di Gesù, è la gente che vede la morte dei giusti e non si rende conto che i disgraziati sono quegli altri. Lì il testo gioca, il capitolo 3 e 4 è tutto sul gioco apparenza-realtà. La folla vede, ma non capisce, anzi disprezza il giusto perché lo considera debole.
Sì,
perché lo considera debole e inutile, ma non si rende conto che dal punto di vista di Dio il malvagio è quell'altro e il giusto è stato accolto da Dio.
Quindi per la folla se la merita la morte?
No, non è che se la merita, per la folla è... Non, semplicemente non comprende. Questo non lo dice il testo, che se la merita.
Lo dice, lo disprezza.
Ma sì, lo disprezza perché il giusto è debole, perché il giusto è povero. Il testo qui è emblematico, non bisogna tradurlo in dettagli troppo concreti, il testo è generale. Vuol far vedere come nell'opinione della gente quello che fanno gli empi in fondo va bene. Del resto, parlate chiaramente, fare la guerra va bene, no? Dov'è il problema? Ci sono casi in cui bisogna farla e quindi qual è il problema? La folla è così, la folla ragiona per schemi e non si pone neanche il problema che si possa vedere le cose in un modo diverso. Non solo, ma se le vedi in un modo diverso ti disprezzano e ti dicono: ah, guarda questo imbecille. Dio come le vede le cose? Chiedetevelo, come le vede le cose? Il libro della Sapienza ti fa vedere le cose dal punto di vista di Dio. Un altro esempio, e poi basta, finiamo. Un altro esempio, sempre nello stesso capitolo, quando si dice che i giusti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, ma essi sono nella pace. Dunque, la folla pensa che se uno muore è una disgrazia, una tragedia, comunque la si giri, ma non si rendono conto che la morte non è necessariamente questo. Del resto è l'idea che chiude il cantico delle creature. San Francesco arriva a chiamare la morte sorella nostra morte corporale. E come fa? Nessuno chiama sorella la morte corporale, intendiamoci bene, perché più tardi si muore meglio è, possibilmente senza patire, e se muoiono gli altri prima anche meglio. Mors tua vita mea. Il cristiano dovrebbe vedere le cose in un altro modo, anche l'autore della Sapienza. Parve che morissero, perché quella morte tragica, terribile e ingiusta diventa per quei giusti un essere accolti da Dio. E dunque chi è che è veramente morto? Per il libro della Sapienza sono gli empi. Nel capitolo 17 gli empi sono vivi, ma sono già nel profondo dell'inferno. È un'immagine un po' dantesca. È un'idea che si ritrova ad Alessandria anche in Filone. Sono vivi ma sono già morti, sono zombie. Questi credono d'essere vivi ma sono già così morti che la loro vita è come un camminare, una vita finta di cui non si rendono conto, ma viene poi il momento in cui la vita presenta i conti e ti accorgi che eri già di là. L'immagine del capitolo 5 è bella, è molto appunto dantesca. Gli empi vengono messi sull'orlo dell'abisso, ma prima di caderci dentro hanno il tempo di dire: ah, se ci avessimo pensato prima, no? Ormai è tardi per i ripensamenti. Come pregava un vecchino di quando io ero cappellano a Montelupo Fiorentino, in quel di Empoli, un vecchio contadino empolese, che diceva: paradiso bella cosa, chi ci va ci si riposa, all'inferno brutta gente, chi ci va ci se ne pente, ma non vale il supentire che di lì un po' più sortire. Quindi ci doveva pensare prima. Gli empi sono un po' così, no? Sono persone che credono di vivere in un certo modo, ma si accorgono troppo tardi di aver buttato via la loro vita. Non è sempre così, in realtà. Però il libro della Sapienza vede le cose così, e vede invece la morte dei giusti appunto come un sacrificio, cioè come una morte tragica che paradossalmente diventa un'offerta gradita a Dio. Ecco, io vi ringrazio di tutte le domande. E dell'attenzione soprattutto, perché in questi casi si vede quando la gente è attenta, non si è mosso nessuno.
No, no.
Quando vedi che uno comincia ad andare via, poi due, poi tre, dici aiuto, mamma mia. Invece,
anche bravi. I tempi un po' più ridotti aiutano, nel senso che attirano, catturano l'attenzione. Quindi ringraziamo tantissimo il professor Mazzinghi, che lasciamo andare al suo treno. E noi ci diamo appuntamento ad aprile con il professor De Zan, nella speranza che il rabbino Caro entri in questo mese nei nostri convegni. Benissimo, vi ringrazio, vi saluto, grazie anche a tutti i professori che sono sempre più numerosi di religione, che sono partecipi e sono benvenuti nella nostra associazione. Grazie mille.
Spero di avere soddisfatto.
Altro che. Hai visto com'erano?
Molto attento.